addirittura con riflessioni dai brani della storia della filosofia di Abbagnano Fornero per i licei 1992, edizione Berthe con Abbagnano Fornero, e la psicanalisi, dico io il titolo, la psicanalisi, gli sviluppi della psicanalisi 466, non leggo gli scissionisti, non leggo Jung perché non è mio interesse leggere Jung adesso, leggiamo Reich e poi scuole freudiane, neofreudiane, dibattito attuale sulla psicanalisi, saltando Fromm, la psicanalisi in Europa, e poi la psicanalisi statunitense e le scuole neofreudiane. Ecco, leggiamo questi brani, allora, saltando Fromm, perché Fromm in questo momento non è oggetto di mio interesse. Reich, il profeta della rivoluzione sessuale, pagina 469. L'opera di Wilhelm Reich, 1897-1957, è importante perché rappresenta il primo tentativo sistematico di collegare la psicanalisi alla critica sociopolitica del capitalismo. Di conseguenza egli si configura come il primo esponente di quella sinistra freudiana che ai nostri giorni ha trovato in Marcuse uno dei più noti esponenti. Figura geniale, vulcanica ed inquieta, Reich, dopo aver proseguito l'ideale di un riuscito connubio tra Freud e Marx, fu duramente attaccato dal maestro, espulso da tutte le associazioni psicanalitiche e messo al bando sia dalla socialdemocrazia austriaca che dal partito comunista tedesco, che giudicò borghesi decadenti, nonché controrivoluzionarie, le sue teorie. Tra le sue opere ricordiamo La funzione dell'orgasmo, 1927, Analisi del carattere, 1933, Psicologia di massa del fascismo, 1933, La rivoluzione sessuale, 1936. Reich è d'accordo con Freud nel sottolineare la grande importanza della sessualità nella vita umana e nel ritenere che le nevrosi nascono da una repressione di tipo sessuale. Tuttavia, a differenza di Freud, ritiene che le loro radici vadano ricercate nelle strutture sociali. Non è la civiltà in quanto tale a richiedere dei sacrifici in termini di piacere, bensì quel tipo di società autoritaria e di classe che tutti conosciamo, che ha prodotto una morale sessuofobica ed inibente il libero e creativo sviluppo dell'eros. Di conseguenza, la rivoluzione sessuale presuppone come sua condizione la rivoluzione sociale preconizzata da Marx. Sostenitore entusiasta della rivoluzione russa, fu deluso da essa per il trionfo di una nuova morale e di un castigato puritanesimo, forse ancora più repressivo di quello tradizionale. In Psicologia di massa del fascismo, Reich ha ricondotto alla repressione sessuale della famiglia patriarcale di quella piccolo borghese l'origine psichica della mentalità fascista. Infatti l'individuo allevato in essa risulterebbe sessualmente represso e insicuro, nonché inconsciamente dominato dalla figura del padre, per cui sarebbe tendenzialmente portato a identificarsi con un capo. Negli ultimi anni Reich è andato accentuando sempre di più la sua filosofia dell'orgasmo, fino a tratteggiare una sorta di metafisica romantica del sesso, basata sull'idea dell'ampresso universale e sulla infinitizzazione della libido, da lui concepita come una sostanza cosmica, il cosiddetto orcone, che tutto pervade. La materia stessa per Reich sarebbe stata creata dall'ampezzo sessuale di due raggi di energia orgonica. Esaltato da una parte come una specie di Marx della rivoluzione sessuale, denigrato dall'altra come un maniaco pansessualista, è indubbio che Reich è uno degli intellettuali che ha messo in moto un sistema di idee che ha finito per pesare parecchio anche tramite gli autori successivi che a lui si sono rifatti sulla cultura e sul costume stesso del mondo contemporaneo. Infatti la cosiddetta rivoluzione sessuale trova in lui il suo profeta ed il suo primo rilevante teorico. Scuole freudiane, neofreudiane e dibattito attuale sulla psicanalisi, commento dopo. Con il trionfo del nazismo, il centro del movimento psicanalitico si è spostato dall'Austria, dall'Ungheria e dalla Germania alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti. In Inghilterra Anna Freud ha posto termine al suo lavoro sui meccanismi di difesa dell'io. Sempre in Gran Bretagna sono fiorite le due scuole di Melanie Klein e di Donald Fairbairn. Negli Stati Uniti la psicanalisi ha avuto grande successo ed ha trovato una quantità di seguaci ortodossi. Su posizioni originali si trovano invece le cosiddette scuole psicanalitiche neofreudiane, che sono caratterizzate da indipendenza critica nei confronti di Freud, da ciò il loro carattere revisionistico, nonché da una serie di capisaldi comuni. In primo luogo, essi rifiutano la dottrina della libido come entità o energia sottostante a tutti i fenomeni psichici, ritenendola un'ipotesi non solo inverificabile ma anche superflua. In secondo luogo, esse rifiutano di ridurre la personalità al gioco istintuale nel quale l'io è tenuto permanentemente in scacco dallo strapotere dell'es. In terzo luogo, negano l'importanza primaria della sessualità e la portata universale decisiva del complesso edipico. In quarto luogo, e questa è forse la caratteristica teoricamente più rilevante di tutte queste scuole, esse danno una grande importanza ai fattori ambientali, sociali e culturali. E qui adesso si parla di Freud, non mi interessa adesso. In questi ultimi decenni la psicanalisi, in particolare quella freudiana, ha visto crescere ulteriormente le sue strutture ed ha trovato grande diffusione anche in Europa. Uno dei suoi più illustri rappresentanti è il francese Lacan. In Italia, superate le avverse condizioni politico-culturali, fascismo, liberalismo, differenza della Chiesa Cattolica e dei marxisti ortodossi, la psicanalisi ha trovato uno dei suoi più infaticabili promotori rappresentanti in Cesare Musatti, 1997 nato. Ciononostante, la psicanalisi ha subito e continua a subire, ed è cronaca recente, dei pesanti attacchi volti a mettere in discussione non solo questa o quella teoria di Freud, ma la sua stessa pretesa alla scientificità. E questo certamente è uno dei maggiori nodi e paradossi del nostro tempo: l'esistenza di un movimento di pensiero che ha influito come pochi sulla psicologia e sulla cultura del Novecento, ma su cui ferve un annoso dibattito sulla sua validità teorica e terapeutica. Allora, Rai. Viene definito da Bagnano geniale, vulcanica e inquieta figura. Questo mi è sufficiente per dire che questo era uno studioso serio. Beh, io ovviamente non sono competente per dare giudizi. E poi la teoria dell'orgone, no, che riveste tutto l'universo. Ecco, io ho formulato la teoria del Cristo orgone, ho parlato della percezione degli oggetti come libido trattenuta da Dio stesso, e la differenza ovviamente con Reich è che lui dice l'orgone che deriva, sì, dal piacere sessuale, pervade tutto. Io ho detto il contenimento, il trattenimento, la castità consente la creazione, il costo in termini libidici applicato a Dio. Quindi c'è una differenza radicale con Reich, no? Perché appunto io sono la versione cattolica. Poi, importante, psicologia di massa del fascismo, c'è l'analisi del fascismo come repressione, come il capo bigotto represso sessualmente. Però ricordiamoci una cosa, attenzione. La mia interpretazione: è stato detto che il saluto romano è un saluto fallico, non è vero? Esso simboleggia, come i campanili, come i grattacieli, la stele spirituale. Poi è stato detto la battuta di Mussolini, mentre parla al popolo, no? Oggi io ho stancato una donna. Dice, no, quindi questo qua, questo Mussolini, è represso sessualmente, quindi è bigotto, è nevrotico. Non è vero. La battuta io ho stancato una donna può essere considerata come una battuta neutra dal punto di vista psicanalitico, perché è una battuta di spirito molto simpatica. Non c'è bisogno di dire che Mussolini era problematico sotto il profilo sessuale. Hitler non riusciva a mettere incinta una donna, Mussolini l'ha messa incinta la donna. Cioè, Mussolini non è represso sessualmente, è tutt'altro che represso sessualmente Mussolini. Cos'è il fascismo dal punto di vista della sessualità? È la creazione della libido. Quando tu trattieni la libido, hai energie per creare. Il fascismo è una forma di creazione di ciò che tu conservi per rivestire oggetti come l'arte, l'estetica, no? Quindi come la letteratura, e fra l'arte, la letteratura, la cultura, come prodotti di una libido trattenuta per una virtù, per una nobiltà, c'è anche il fascismo con la sua mistica. Quindi il fascismo, il culto del capo, è tutto ciò che tu produci se sei virtuoso. La Treccani fa della voce Mussolini una voce seria, una voce culturalmente ricca. Quindi non c'è un bigottismo da repressione sessuale nel fascismo, nella mia lettura. Positivo Reich, c'è un problema del rapporto tra rivoluzione sessuale e cattolicesimo. Diciamo la storia del figlio prodigo, no? Cioè la rivoluzione sessuale come una componente della società contemporanea che si libera della sessualità repressa, fonte di nevrosi. Vabbè, ti liberi sessualmente, ma poi tu torni al padre, comprendi l'importanza etica, l'etica, la scienza dell'etica, comprendi l'importanza della castità, hai fatto le tue cose come dice San Paolo, no? Cioè San Paolo dice, no? Paolo, dice San Paolo, dice Paolo, no? Le cose che facevo da bambino adesso sono adulto e non le faccio più, cioè tu le fai le perversioni, ma poi tu dici divento adulto, non le faccio più. Ecco, diciamo che questa è stata una liberazione dalla nevrosi di massa, e c'è chi non è ancora tornato al padre e che continua a vivere e a prosperare nelle pulsioni. Questa liberazione potrebbe essere fatta solo con un evento di massa, e Reich ha giocato il suo ruolo nel favorirla. Come verrà giudicato Reich nel giudizio universale? Perché faccio questi discorsi, no? Per capire se il soggetto è un modello etico da far valere o è qualcosa da rigettare. Per questo faccio i discorsi come quelli di Dante. Altra osservazione è che anch'io ho messo in luce il rapporto tra marxismo e psicanalisi in un modo diverso e meno complesso di quello di Reich, perché la mia analisi è più semplice. Semplicemente, come dice Freud, l'uomo non è buono, è anche molto aggressivo, e sia buono che aggressivo. E quindi io uso la psicanalisi per criticare il marxismo. Non puoi parlare di bene contro male, non puoi parlare di proletariato contro borghesia. Il male, l'aggressività sta anche nel proletariato, e per questo è crollata l'URSS nel 1991. Riguardo alle scuole neofreudiane, quindi chiuso il discorso su Freud, su Reich, e riguardo alle scuole neofreudiane, poi ci farò un discorso su Lacan, vediamo. In primo luogo, essere rifiuto la dottrina della libido come entità o energia sottostante tutti i fenomeni psichici. Io ho introdotto il concetto di codificazione. La memoria, che è un'energia, perché chi studia potenzia il cervello, questa forma di energia è una trasformazione dello spirito in senso cerebrale. Quindi si può parlare di energia vitale generale che trasformata a livello genitale è libido, trasformata a livello cerebrale è la memoria, quindi una energia vitale che sta a priori della libido, e quindi non la libido come energia vitale fondamentale e quindi è generale, e quindi si può dire che la vita, questo spirito che genera la vita, non è libido, è spirito che poi si trasforma in libido a livello genitale. Quindi bene questa critica. Poi, in secondo luogo, essi rifiutano, queste scuole neofreudiane, di ridurre la personalità al gioco intestuale del lavoro del quale l'io è tenuto permanentemente in scacco. Anche questo è positivo, non è vero che l'uomo, che l'io è sempre in scacco. Una delle ragioni per cui paradossalmente Freud è criticato, non soltanto, come vedremo dopo, appunto la psicanalisi viene messa in dubbio la scientificità, perché il discorso sull'inconscio dà fastidio a molti, no? Come ha dato fastidio a me. Invece tu devi riconoscere che c'è l'inconscio. Ma una seconda ragione per cui dà fastidio Freud è che Freud, senza volerlo, perché Freud vorrebbe appartenere alla Gotterdämmerung, come col tramonto di Dio applicato, fatto da Freud, Freud stesso è problematico in ordine alla Gotterdämmerung. Come dice Popper, anche la psicanalisi determina una forma di assoluto. Se tu distingui l'io dall'ess e dal superio, tu enuclei il concetto di io. Quindi l'io esiste, quindi anche se l'io è sotto scacco, tu hai detto che l'io esiste, quindi hai dimostrato che c'è l'autocoscienza, che c'è la consapevolezza, che non è inconscio. E quindi Freud ha in qualche modo formulato un assoluto, che poi io prendo e assolutizzo l'io. Io sono colui che sono, l'io appunto. E quindi la psicanalisi stessa non appartiene totalmente alla Gotterdämmerung. E per questo Freud viene attaccato. In terzo luogo, negano l'importanza primaria della sessualità e la portata universale decisiva del complesso edipico. È vero, non si può assolutizzare il complesso edipico, mentre la sessualità ha una sua importanza, ma non si può assolutizzarla. In quarto luogo, e questa è forse la caratteristica teoricamente più rilevante, è l'importanza dei fattori ambientali, ovviamente. Io provengo dal fattore ambientale, i fattori ambientali, vabbè. Ovviamente. Lacan, cioè praticamente che cosa ha fatto Freud col concetto di inconscio? È andato a dimostrare a livello psicanalitico la natura di Cristo, cioè una sola persona due nature, io la interpreto come esseri umani dotati di forma, no, la natura, che ha unito al cosmo in senso panteistico, cioè il soggetto come oggetto, il robot, intendiamoci, cioè l'inconscio come attuatore che studi nei circuiti, no, elettrici, cioè codifica le informazioni, e su cui c'è poi l'aggancio di Satana come virus, che è l'es come Satana. E quindi praticamente Lacan e Freud formano il concetto di inconscio, sappiamo cosa dico io di Lacan, no? Cioè il linguaggio e l'inconscio, e quindi il verbo, la parola, Cristo. E quindi Freud, quando è andato a parlare del concetto di inconscio, ha dimostrato la natura cristologica, la cristologia, cioè Cristo una persona due nature. Questa è l'interpretazione epistemica.